Alleluia. Oh, quanti siete. Gloria a Dio. Vi porto i saluti prima di tutto di mia moglie. Esiste, anche se non la vedete, esiste. E della comunità di Patmos di Caslano. Io ringrazio Dio per i miracoli che fa ogni giorno. E se ripenso alla mia gioventù, in particolare ai 4 anni di apprendistato, posso dire che tra di voi ci sono almeno 2 miracoli. Uno è Roger e l'altro sono io, ma siete tutti dei miracoli del Signore. Chiunque nasce, non nasce per propria volontà sua, ma perché Dio l'ha fatto nascere. Quindi ognuno di voi è nato, è presente, esiste per volontà di Dio. E per sua volontà ci ha lasciato le sue istruzioni scritte che hanno attraversato i secoli. Va detto non senza fatica, non senza martiri, non senza spargimento di sangue, però sono arrivate fino a noi. Giustamente il messaggio di oggi non è un messaggio nuovo, ma è un messaggio che ha circa 2000 anni e penso che si legga in ogni chiesa, in ogni assemblea, in ogni momento si va a leggere questa bella parabola, che secondo me non è tanto una parabola, comunque è rappresentanza del regno. E leggiamo in Matteo, capitolo 25, i primi 13 versi. Ci parla di qualcosa di bello. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé l'olio o dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte le vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché il nostro nelle lampade si spengono». Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ma mentre quelle andavano al comprarne, arrivò lo sposo e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né l'ora né il giorno». Alleluia. Che bello. Questo testo è veramente bello, perché ci invita alle nozze. Siamo tutti invitati alle nozze. E qui sta parlando del regno, quindi non sta parlando del mondo che è oltre la seconda porta. Sta parlando del regno. Voi fate parte del regno. In mezzo a noi, quindi mi ci metto anch'io, in mezzo a noi c'è chi è stolto e chi ha veduto, c'è chi si preoccupa e chi la prende magari un po' più alla leggera. Ma la cosa è seria. Voi sapete che in questi ultimi tempi la parola viene rivelata in modo ancora più chiara di quanto non lo era 30 anni fa. Trent'anni fa, solo in certi ambienti si parlava come sto parlando a voi oggi. Perché sì, non si capiva ancora bene tutto. Insomma, il Signore dice in Gioele, degli ultimi tempi spanderò il mio spirito perché vi è ancora una messe da raccogliere. I giovani profetizzeranno, i vecchi avranno delle visioni, quindi vi è ancora adesso, è in atto un'espansione dello Spirito Santo in tutto il mondo. Mai come in questi giorni, anche se ci sono guerre in ogni luogo, mai come in questi giorni vi è un gran numero di conversioni. E qui parliamo di queste vergini, tutte sono state chiamate, chiamate a incontrare lo sposo, chiamati alle nozze. Noi tutti siamo chiamati alle nozze e che belle saranno le nozze quando il Signore tornerà e ci prenderà per le sue nozze. Avremo questo piacere di lasciare questo mondo per andare nel mondo che Egli ci ha preparato. E vediamo come ci si prepara. Ebbene, Gesù parla di 5 avvedute e di 5 stolte. Le avvedute e le stolte, nel prendere le loro lampade, avevano preso con sé dell'olio. Queste le avvedute. Chiaramente le lampade una volta, 2000 anni fa, non erano le lampade di oggi che uno tira sull'interruttore e si illumina la stanza, la sala. Erano lampade, in questo caso, ad olio. L'olio d'oliva. Che olio potevano avere se non l'olio d'oliva? Quindi un olio prezioso, l'olio d'oliva. E poi si potrebbe ancora dire dell'olio d'oliva. L'oliva non diventa olio finché non è pressata, schiacciata. E questo è il Getsemani, è un'altra cosa. Quindi ognuno prende dell'olio per le sue lampade, accendono le lampade perché chiaramente il tempo passa. Le avvedute invece ne presero anche per la loro scorta, fecero della scorta. E qui vediamo la differenza tra le avvedute e le disavvedute. Presero anche loro dell'olio di scorta. E qui sorge la domanda: il Signore, quando è morto, ha detto tutto è compiuto. A cosa si riferiva esattamente? Perché qui abbiamo un piccolo dilemma. A cosa si riferiva? Ah, c'è una risposta. Cara, i bambini, come ero bello anch'io quando ero un bambino. Potrebbe dire mia mamma. Allora, tutto è compiuto, vuol dire che la sua parte, quello che lui doveva fare per la nostra salvezza, per l'autorità del Padre, per la giustizia richiesta, è stato compiuto. Quello che lui era venuto a compiere, l'ha compiuto. Non vuol dire che quello che dobbiamo fare noi l'ha compiuto lui. Attenzione, vi è una responsabilità di ciascuno di noi di tenere pulito la lampada, di avere l'olio nella lampada e di averne di scorta. Il nostro impegno con il Signore ci chiede di essere impegnati. Lui ha fatto la sua parte, sempre aperta, quel cuore immenso che è venuto, come abbiamo sentito prima, sceso dal cielo, ha dato se stesso, si è svuotato di tutto. Sapete che alla croce si è svuotato di tutto? Acqua e sangue sono usciti dal suo corpo, non solo il sangue, ma anche l'acqua. Tutto si è svuotato, tutto ha dato il Signore per la nostra salvezza. E questo verso forse lo conoscete a memoria, Giovanni 3,16. Non c'è bisogno che lo dica, anche i giovani penso lo conoscono a memoria. Sì? Ok, bene. Perché è un verso che ci si ricorda anche quando, pensando a mio papà nell'Alzheimer, questo verso comunque lo ricordava. Bene. Il Signore ci chiede di essere avveduti, di avere dell'olio di scorta. Perché? Perché nel tardare, e potremmo dire, Signore, i tuoi apostoli ti aspettavano presto, il Signore torna presto, e lo dicevano già 2000 anni fa. Il Signore sembra tardi, sembra, e dico bene sembra che tardi, ma non è così. Non è che tarda, poi si potrebbe leggere in Apocalisse, vediamo perché allunga i tempi. Ma non tarda, il Signore è preciso, è puntuale. Possiamo leggere tutto l'Antico Patto, quando diceva per 400 anni tu starai schiavo in Egitto, 400 anni precisi. Quando il Signore parlava e diceva 6 giorni per fare la terra e i cieli, 6 giorni ci ha messo e il settimo si è riposato. Il nostro Dio non tarda, il nostro Dio ha un orologio che funziona molto bene, preciso. Gesù non è arrivato troppo presto né troppo tardi, è arrivato quando si erano compiuti i tempi. Al tempo compiuto il Signore è arrivato. E qui vediamo che la sposa, le spose, in questo caso la Chiesa, si addormenta. Col passare del tempo può capitare, a chi non capita, di essere un po' più rilassati, di avere chiaro quello che il Signore fa per noi, della comodità che il Signore stesso ci accorda, ci tiene calmi, ci tiene in pace in questo bel paese che è la Svizzera, in altri paesi non è proprio così. E quindi la sposa si addormenta, anche le avvedute, abbiamo letto. Non è che le avvedute sono rimaste sveglie. Come? Le stolte potremmo anche capire si addormentino. Sono stolte. Ma le avvedute si addormentano. E beh, se il testo dice così, il Signore non sbaglia. Qui non sono io che parlo. È il Signore stesso che sta parlando del regno, sta parlando del suo, di quello che è la realtà delle cose. E in sulla mezzanotte, quindi l'orario che meno uno può pensare, arriva lo sposo e si sente gridare. Si sente gridare e dice: ecco lo sposo, e uscitegli incontro, ecco lo sposo. E quando il Signore tornerà, non sarà in silenzio, si sentirà gridare, ecco lo sposo, uscitegli incontro. Siamo pronti a sentire questo grido e a saltare di gioia, a preparare subito le nostre lampade, a essere pronti a quando il Signore ci chiamerà? Perché, come abbiamo letto, sembra che tardi, e ci può chiamare in sulla mezzanotte. Io, dico la verità, non sopporto essere svegliato di notte, non lo sopporto proprio. È una cosa che, specialmente con, non tanto a mezzanotte va ancora, perché magari non sono ancora addormentato, ma alle 2, 2:30 o le 3, svegliarsi quell'orario lì, è la cosa più brutta, non riesco più a dormire. E quando mi sveglio la mattina, perché poi mi riaddormento, mia moglie fa: come hai dormito? Male. Perché? E mi sono svegliato verso le 2. E poi? E poi ho dormito. E ti lamenti solo per questo? Io è dalle 4 che sono in piedi. Mia moglie non dorme. Questa, non so, peculiarità che non riesce a dormire. Però ha tantissima energia, gloria a Dio. Io basta che mi si interrompe il sonno, sono tutto di traverso. E quindi, qua parliamo, sulla mezzanotte arriva lo sposo. E tutte si svegliano. Non è che le disavvedute rimangano addormentate. Tutte si svegliano. Però qui viene la sorpresa. Qui arriva la sorpresa. Qui arriva il nostro impegno. Le disavvedute si accorgono che, ahimè, manca l'olio. Manca l'olio. Manca quel rapporto intimo con lo sposo. Manca quel rapporto che ci permette di avere sempre dell'olio fresco, nuovo, nelle nostre lampade. Dell'olio dove non ci sono le mosche, dove la fragranza dell'olio è sempre buona. Quando brucia l'olio d'oliva, se anche lascia del fumo nero, lascia comunque l'odore, quell'odore di oliva, lo lascia. E se lo mettete nei motori diesel di una vecchia generazione, sa di frittura di patatine, però questo è un altro discorso. L'olio d'oliva, quando brucia, lascia comunque il suo profumo. È untuoso, è dolce al palato, dolce, acido, a dipendenza di quale oliva viene fatto. Però in questo caso il Signore ci chiede di avere sempre dell'olio nei vasi. Voi siete la luce del mondo, dice il Signore. Ma la luce, se non ha il carburante per fare luce, come può essere luce? Chiediamo sempre al Signore di essere sempre vicino a Lui. Lui ce lo dà, non è che ci nega, anzi, Lui ci dà l'olio e ci dà la possibilità di brillare come luce in questo mondo. Allora le stolte, giustamente, conoscendo le avvedute, chiedono, perché si conoscono, erano insieme, fanno parte della stessa chiesa, quindi si conoscono. Non è che mi daresti un po' del tuo olio, perché non ne ho più. E le avvedute rispondono, no, non te ne posso dare perché poi potrebbe mancarmi. Il Signore è meraviglioso, non dice che l'olio che Lui ha messo in questo vaso non è l'olio che ha messo nell'altro vaso. Ognuno deve pensare al proprio vaso. La fede di Roger non può essere passata alla figlia di Roger. La figlia di Roger deve pensare per la sua fede e Roger per la sua. Ognuno di noi deve pensare per la propria fede, per il proprio rapporto con Dio. È un impegno che il Signore ci chiede, non è gravoso. Se mai fosse gravoso, dobbiamo porci la domanda. Se mai fosse per voi difficile venire la domenica in chiesa, dovreste porvi la domanda. Ma io ci vado per quale motivo? Cos'è che mi spinge andare in chiesa la domenica mattina? Perché mi sono alzata stamattina, e parlo delle sorelle perché io chiaramente, perché mi sono alzata stamattina, sono davanti allo specchio, mi sono pettinata, adesso avete capito perché non parlo di me, no? Mi sono pettinata, mi sono fatta bella e vado in chiesa. Qual è il motivo che mi spinge? Per i più giovani magari è il fratellino, è la sorellina, incontro l'amichetto, l'amichetta, potrebbe essere. Per i più anziani invece il motivo dovrebbe essere un altro motivo. Potrebbe essere anche un motivo d'obbligo, obbligo morale. Se non ci vado poi parlano male di me. Ma mi hanno insegnato ad andarci, quindi per dovere ci devo andare. Qual è il motivo che ci spinge a essere alla presenza del Signore la domenica mattina? Beh, io ve lo dico, perché amiamo il Signore. Se no, quale motivo ci sarebbe? Se non è per amore. Quindi non è difficile. Non dico che sia facile, però non è difficile. Le avvedute risposero, no, perché non basterebbe per noi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma i venditori sono chiusi a mezzanotte e quindi non ne trovano. E mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze. E la porta fu chiusa. Questo magari vi fa pensare a una storia ancora più antica di una porta che viene chiusa. Molto antica. Vediamo un uomo chiamato Noè, che un bel giorno il Signore gli dice, di punto in bianco, Noè, senti, siccome vedo che sei un uomo integro, no? Uno che, sul quale posso fidarmi, ti do un compito. Ma ti faccio vedere cosa devi costruire. Non ti preoccupare, poca roba, no? Non è tanto grande. Non dovresti impegnarci tanto tempo. Allora, ti devi procurare questo tipo di legno. La devi fare su 3 piani. Deve essere larga 30 metri. È lungo 100 metri. Però non ti preoccupare. Cioè, tutto il tempo. Ti do tutto il tempo. E Noè inizia. Si trova in una regione montuosa dove non c'è mare. E ci sono gli amici di Noè che passano di là e fanno, Noè, che cosa stai facendo? Sto costruendo una barca. Una barca. Cosa te ne fai di una barca? Siamo in mezzo alle montagne. Per indicarci un po', siamo vicino all'Afghanistan, tra l'Iran e l'Afghanistan, siamo lì intorno, no, in mezzo alle montagne. E non è un anno. Noè ha già cominciato a piazzare il primo piano. Arrivano i suoi amici e fa, ehi Noè, ciao, non vieni al bar con noi? E no, devo finire la barca. E quelli andando al bar dicono, Noè è ubriaco, sta facendo una barca. Tornano dal bar, magari barcollando, loro ubriachi. Oh Noè, fai ancora la barca? Non è che hai bevuto troppo vino? 100 anni. Il povero Noè fabbrica la barca. Ma la cosa più strana di quella storia è quando gli animali entrano nell'arca. Oh Noè, hai visto? Ci sono 2 giraffe che arrivano. Anche 2 elefanti. 2 coccodrilli. Non è che si pongono la domanda. Il mondo non si pone la domanda. Come mai entrano nell'arca? Cos'è che li spinge a entrare nell'arca? Quando sono tutti entrati, cosa succede? Dio chiude la porta. Porta chiusa. Solo quando comincia a piovere, allora il mondo si accorge che forse l'arca era utile costruirla, ma più utile sarebbe entrare nell'arca. La nostra arca è Cristo Gesù. L'unica arca di salvezza è Cristo Gesù. E quando verrà lo sposo e avrà accolto la sposa, chiuderà la porta. Il messaggio penso che sia abbastanza semplice, non potrei fermarmi qua, anzi mi fermerò qua, lasciandovi appunto questa attenzione non sapete, vegliate dunque, perché non sapete né l'ora né il giorno. E a questo riguardo stavo discutendo ieri, ero in macchina con un amico che forse conoscete, Gaetano Colantuono, qualcuno di voi lo conosce, e stavamo parlando appunto di quando una persona arriva nell'anzianità. Nell'anzianità ci sono queste malattie che fanno sì che una persona non è più in grado di discernere. E ci stavamo ponendo la domanda su quando è utile prepararsi per far sì che se dovesse capitare un qualcosa che ci impedisce di discernere, come far sì che la famiglia possa continuare a svolgere i suoi compiti senza avere dei problemi di varia natura. E la stessa cosa è qui. Il Signore ci dà un esempio di quello che potrebbe succedere da un momento all'altro a chiunque di noi. Vegliate dunque perché non sapete né l'ora né il giorno. Quindi non c'è solo un momento, come abbiamo sentito all'inizio del culto, per avvicinarci a Dio, per potergli stare vicino, per ascoltarlo, per parlargli. Ma più che altro Dio vuole ascoltarci, se no non ci avrebbe dato la parola. Dio vuole sapere cosa abbiamo nel cuore. Lui vuole un'intimità con noi. In effetti la Chiesa la chiama sposa. Un marito e una moglie hanno un'intimità nel loro essere sposi. Se non fosse così, allora chiedetevi, ci sarà qualcosa che non funziona. È la stessa cosa con Dio. Lui ci ama come sua sposa e indipendentemente come figli o figlie. L'intimità col padre. Lui vuole sapere cos'è il nostro pensiero, cosa stai pensando. Ti posso aiutare in un qualche modo? Il papà cosa fanno quando incontrano un figlio con il muso lungo? Chi è papà lo sa. Che c'è che non va? Dimmi, come posso aiutarti? Di solito mio figlio quando arriva che è col muso lungo, io so già, aspetta, va, ho già capito. Ok, hai bisogno e quindi di solito è sempre lì, arrivano sempre quando hanno bisogno per la pizza, per qualcosa, per gli amici. Però ci sono anche altri problemi. E il Signore vuole condividere con noi ogni cosa, anche la finanza può essere un tema che bisogna portargli. Io dico sempre, il Signore è padrone di ogni cosa. Abbiamo cantato le nazioni che tu hai fatto. Le nazioni che Lui ha fatto, non che il mondo ha fatto. Il mondo non ha fatto niente, anzi fa solo disastri. Noi umani, come esseri umani, facciamo solo disastri. Non facciamo niente di buono, se non fosse col suo aiuto, alla sua gloria. Siamo capaci di guastare anche noi stessi, tanto siamo incapaci di fare cose buone. Però ci chiede attenzione, perché l'ora e il giorno non lo conoscete. Quando vi chiamerò, dovete essere pronti. Non potrete dire aspetta, vado prima a fare questo, prima a fare quello. Non c'è tempo. Oggi è il tempo. Oggi l'orologio fa tic-tac. Domani potrebbe non essere più il tempo. E che ve lo dico a fare? Si può uscire, prendere la macchina, è un esempio, voglia Dio che non succeda a nessuno. E non si ha il tempo neanche di capire cosa sta succedendo. In altri paesi, pensando ai nostri fratelli che si trovano in paesi in guerra, senti, pum, un sibilo, non hai il tempo di capire che quel sibilo è rivolto a te. Non hai il tempo di dire, Signore, aiutami. Una fitta è finita. Un proiettile. E siamo dove? Al cospetto del Signore. E lì il Signore ci chiede, fammi vedere un po' il vaso lì, è pieno o non ce n'è più? Il tuo rapporto con me, com'è stato? La nostra coscienza sarà talmente libera che non sarà Lui a giudicarci. Saremo noi stessi a dare il nostro giudizio su noi stessi. Non ha bisogno il Signore di giudicarci. La nostra coscienza davanti a Lui sarà palesata e quindi sarà tutto chiaro, tutto limpido. Lui è luce, tutto quello che è nascosto verrà alla luce. E noi, come esempio suo, siamo luce e dobbiamo portare in questo mondo la luce che svergogna il mondo, chiaro, che svergogna il mondo. Andiamo controcorrente, povero Noè, anche lui svergognava il mondo, lui si applicava affinché il suo vaso era pieno di olio, la sua lampada era lì, una lampada accesa in un mondo di tenebre. Hanno avuto più di 100 anni per dire a Noè, ma chi te lo fa fare? Chi è che ti ha dato l'ordine? Fammi capire cosa stai facendo, ma cosa deve succedere, perché? E come mai gli animali arrivano? Niente. Sappiate che dal mondo non riceverete risposte, o le risposte che vi daranno saranno per farvi sviare, perché il maligno va intorno come un leone ruggente per cercare chi possa divorare. Noi vogliamo rimanere attaccati al nostro Signore, Gesù che ha dato se stesso alla croce, non ci ha chiesto altro di credere in Lui e di credere in colui che l'ha mandato, quindi nel Padre. Se vogliamo conoscere il Padre, dobbiamo passare da Gesù. Gesù ce lo ricorda e possiamo vedere con la sua vita come è il Padre. Perché Gesù è l'essenza di Dio, è Dio in terra. La sua vita, il suo cuore, lo vediamo da quello che è scritto nella sua parola. Non dovete avere visioni particolari. La sua parola è davvero la sua parola. Sembrerà strano detta così, ma no, è un libro. No, non è un libro qualsiasi. È la sua parola. Vive. Quello che abbiamo appena letto, magari domani, se lo rileggerete, vi si aprirà un altro mondo. Dopodomani, un altro ancora. E fra 50 anni, se il Signore non torna prima, un altro ancora. Perché la sua parola è viva e vive in noi, se lo accettiamo con tutto il cuore. E se Lui vive in noi, se Egli è con noi, anche se tutto il mondo fosse contro di noi, e chi ci vincerà? Chi accuserà i figli di Dio? Chi? L'accusatore, certo. Ma abbiamo un avvocato presso il Padre. Questi versi che prega per noi, non è che sta presso il Padre e non fa niente, no, prega per noi. Ma quanto è grande il Signore? Ha dato se stesso. Ci ama e vuole avere comunione con noi. Si preoccupa che davanti al Padre l'accusatore non abbia ad accusarci? Cosa potremmo avere di più grande, di più bello? Ecco il motivo per il quale possiamo dire gloria a Dio, oggi vale la pena di alzarmi, oggi vale la pena di andare in chiesa, oggi vale la pena di distribuire un volantino, oggi vale la pena di vivere. Spero che il Signore ci continui a benedire, a riempire i nostri vasi, questi vasi di terra umili, vasi di terra, affinché il giorno che si sentirà e si sentirà la tromba suonare, potremmo dire: Signore, sono pronto, manda me o accoglimi, prendimi, sono pronto. Che il Signore ci faccia pronti per il suo ritorno o per la nostra dipartita. Alleluia, Signore ci benedica.